State ascoltando SBS Italian.
In Australia, emergenza incendi ancora attiva in Queensland, New South Wales e Western Australia.
È roughly half the size as the Australia's worst fire in 1939. But if it continues to burn, and it most likely will, given that we're not even into summer yet, then we have a real fear for the lives and safety.
Queste le parole allarmate dell'esperto di incendi, il dottor Paul Reid della Monash University, che ricorda come questi incendi, che al momento sono all'incirca come dimensioni la metà dei peggiori incendi mai avvenuti in Australia nel 1939, stanno flagellando il New South Wales e Queensland, ma sono senza precedenti per via del momento in cui arrivano, ben prima della stagione estiva, e quindi questi incendi potrebbero diventare una vera minaccia per la salvezza e la salute appunto di tutti gli australiani e non solo, anche degli animali.
Assolutamente. Noi nella prossima mezz'ora parleremo di incendi da diversi punti di vista, dalla gestione della crisi ai pericoli che corrono gli animali, e potete chiamarci per intervenire o per porre domande ai nostri esperti al 1300 799 626, oppure mandarci un SMS allo 0429 996 263.
E noi iniziamo proprio dalla cronaca. Siamo in collegamento in questo istante con Mariangela Stagniti, che è presidente del Comites del Queensland e Northern Territory, che si trova a Brisbane. Buongiorno Mariangela, ben ritrovata sulla DSBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, i roghi nei giorni scorsi hanno causato un peggioramento della qualità dell'aria notevole, e la Premier del Queensland, Anastasia Palaszczuk, ha invitato la popolazione del sud-est dello Stato a prendere le dovute precauzioni. Ascoltiamo le sue parole come prima cosa.
We still want people to be very vigilant when it comes to air quality, because we saw those highly elevated levels yesterday, 10 times higher than what we are used to seeing, especially in that Brisbane to Ipswich to the Gold Coast.
Queste le parole della Palaszczuk. Abbiamo i livelli di qualità dell'aria 10 volte peggiori rispetto a quelli che si trovano a Brisbane. Allora, tu sei proprio a Brisbane, zona urbana, la situazione non è delle migliori, ce la puoi raccontare?
Sì, no, ma infatti stamattina, perché noi siamo un'ora indietro a voi, perciò sono le 7:30 di mattina, ma si vede proprio io sono in ufficio, si vede proprio un fosco di fumo che sta già circondando la città, ma e si sente già l'odore nell'aria, per dire la verità. Perciò mi sa che oggi sarà un'altra di quei giornate, ma ieri mi sono trovata giù la Gold Coast e ho visto che non c'era quello odore di fumo che abbiamo noi a Brisbane, perciò è molto differente la situazione. Ma entrando in città da Gold Coast con la macchina, normalmente si vede il skyline di Brisbane. Quando si entra non c'era niente, era proprio come un muro di fumo quando si entrava, ma non si può capire da dove viene, perché come sto per capire giù è su a Nusa, nel Interland, che c'è tutto questo incendio a questo minuto.
Esattamente, infatti c'è un allarme molto forte a Noosa, proprio a certo chilometri a nord di Brisbane. È una zona molto turistica, tra l'altro, insomma, la conosciamo tutti, i roghi che arrivano alle porte delle grandi città, dunque delle località di vacanze. Insomma, non è più un problema solo del bush, ma descriverci anche l'atmosfera che si respira proprio nelle città, perché appunto magari non sono i luoghi in cui ci si aspetta fenomeni di questa portata.
Sì, guarda, qui si sente in città, non ci sono le persone in giro, ovviamente anche tanti uffici, tanti impiegati stanno lavorando da casa, perciò anche io potevo lavorare da casa oggi, ma c'ho degli appuntamenti, ho dovuto venire in centro, ma qui ci stanno tenendo tanto. Io lavoro per una banca, come voi sapete, la Bendigo Bank, noi abbiamo delle filiali in queste zone dove c'è questo fuoco, questo incendio che sta succedendo. Già da sabato che hanno chiuso tutti i filiali e stanno dando proprio una mano on the land per aiutare i famiste e le persone che si trovano in difficoltà, perché anche loro che lavorano in banca hanno la famiglia, vivono lì, perciò non possono lavorare e perdono la casa, capito? Perciò c'è un sistema in place per dare una mano sia per tutti, anche quelli che non si trovano in quella zona, ma anche quelli in giro in città. Ma si vede già che c'è un silenzio, la macchina, il traffico è proprio un po' silenzioso stamattina.
La città è silenziosa.
Senti,
Mariangela, rispetto al solito hai la voce un po' roca, è perché sono le 7:30 del mattino o è per via dei fumi?
No, guarda, sono uscita per prendermi un caffè e mi sono sentita proprio... C'è un caldo di mattina, ma non è un caldo neanche normale di questo tempo, ma si sente che è asciutto fuori proprio e mi sento proprio stanca già, è proprio, it's terrible, non si
abbiamo...
può neanche spiegare.
Quindi c'è molto caldo e abbiamo dato un aggiornamento delle previsioni meteorologiche nel corso del giornale radio, le temperature addirittura sono previste salire già a partire da domani, si pensa tra 4 e 8 gradi nelle zone già colpite dagli incendi. Insomma, hai avuto degli aggiornamenti anche dalle autorità per quanto riguarda la giornata di oggi e quello che si prevede domani?
Senti, stamattina, ma io ho lasciato casa alle 6:30 ascoltavo il telegiornale, dicevano che a Brisbane sarà oggi 30 gradi, ma io già in macchina c'era 27 gradi già di mattina, perciò immagino che pomeriggio, magari verso mezzogiorno, sarà più caldo ancora. Ma il problema è anche l'aereo per arrivare. Ho avuto un'amica ieri sera arrivare da Sydney ieri pomeriggio, mi ha detto che l'aereo è come se fosse entrato in un muro di fumo. E dopo un certo punto hanno preso il turbulence, molto molto pesante. Perciò anche da su c'è questo problema.
Insomma, la cappa di fumo sta veramente circondando tutta la zona. Mariangela, allora, grazie per aver partecipato questa mattina e in bocca al lupo per i prossimi giorni.
Mio. Thank you, grazie ragazzi.
Allora, questa era Mariangela Stagnitti, presidente del Comites Queensland e Northern Territory, appunto come diciamo prima, nel fine settimana le condizioni in quella zona d'Australia dovrebbero addirittura peggiorare.
E noi che facciamo? Magari parliamo con il prossimo ascoltatore, ci prendiamo una pausa, che dici Carlo?
No, adesso abbiamo in linea un altro dei nostri ospiti di questa mattina, tra l'altro vi ricordo che potete per domande appunto chiamarci. Noi invitiamo il nostro prossimo ospite, si chiama Marco De Sisto, che è docente della scuola di management all'RMIT, criminologo esperto di incendiari. Buongiorno Marco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Marco, possiamo come prima cosa spiegare, incendiari come termine è diverso da piromani, giusto?
Sì, purtroppo sì. Incendiario, se parliamo di incendiario possono essere diverse tipologie di motivazioni dietro l'incendiario, quindi può essere un incendiario per esempio per vandalismo o per eccitamento o per coprire un altro crimine, per profitto, quindi per business. Una di queste categorie è chiamata incendiario seriale, questo qui è quello che noi definiamo piromane, che è una personalità, quindi un problema di personalità legata poi al fuoco. Questa è la differenza fra un incendiario e il piromane. Tradotto, un incendiario è un criminale e un piromane è una personalità disturbata.
Quindi magari l'incendiario lo fa
per qualche
motivo, esatto. Per terreni e cose del genere.
Esatto.
Marco,
il piromane lo fa per eccitamento proprio a livello di personalità.
Ieri sono uscite le prime ipotesi di natura dolosa di alcuni degli incendi e sono iniziate ovviamente delle indagini per accertare se alcuni di questi incendi, tra cui tra l'altro quelli nel quartiere di Sydney di Tarramarra e Loftus a sud della città, siano stati accesi deliberatamente. Il ministro della polizia e dei servizi di emergenza del New South Wales, David Elliott, ha dichiarato che tutte le persone sorprese ad accendere fuochi ovviamente verranno incriminate. Ascoltiamo un breve estratto delle sue parole.
What really disappoints me is the fact that four people yesterday were charged with breaching the total fire ban order. And in addition to that, there was one minor who was given a caution. You must have arrived from Mars in a bubble if you didn't know yesterday that the state was in severe danger. And the fact that we had people wanting to act outside the law, endanger their communities, really is quite offensive.
Insomma, bisogna essere arrivati da Marte in una bolla per non sapere appunto di quanto siano severi questi incendi e del fatto che appunto possano essere di pericolo ovviamente per tutte le comunità che sono colpite. Ecco, in incendi così grossi, Marco, visto che tu ti occupi proprio del punto di vista investigativo, delle ragioni che a volte possono svilupparsi, che possono essere ragioni umane, come ci hai spiegato, come leggi ad esempio le parole di David Elliott e come vedi, secondo te, appunto, è possibile che ci siano ipotesi dolose anche in questi fenomeni?
Purtroppo le parole le leggo con un sorriso sul volto, e dico purtroppo perché quando lui dice che he's very disappointed, io sono disappointed perché l'80% degli incendi è di natura umana, e questo lo sto dicendo dalle ricerche. Ho cominciato a fare ricerca sugli incendi in Italia nel 2005. Sono adesso quasi 15 anni che faccio conferenze, scrivo articoli sugli incendi, sulla natura e le cause degli incendi. Ancora oggi sento i dibattiti circa se i verdi hanno causato questi incendi, se dobbiamo reinserire le pratiche degli aborigeni, se i cambiamenti atmosferici e climatici stanno causando più incendi. Nessuno parla di investigazione degli incendi.
E ma perché, Marco?
Perché il problema è, ci sono tanti diversi problemi, adesso probabilmente non abbiamo né il tempo né lo spazio per discutere tutti questi problemi, però il primo sono un problema di fondi governativi. Di nuovo la comunità si lamenta che dal 2021 l'Australia ha detto che non ci saranno più molti fondi per gli incendi, quindi stanno chiedendo più soldi, ma questi più soldi sono sempre per fire suppression, cioè per lottare gli incendi, quindi per estinguere gli incendi. Non ci sono fondi destinati all'investigazione, ci sono dei fondi destinati alla prevenzione, che per prevenzione in Australia intendiamo rendere le comunità resilienti, quindi preparare le comunità a questo evento disastroso. Di nuovo non c'è il ruolo del Bushfire Investigator.
Ecco, però tu ci hai detto un numero pazzesco, 80%, sì. Quindi la grande maggioranza, sì. C'è qualcuno che volontariamente o anche involontariamente appicca fuoco ai boschi.
Sì, adesso a queste cifre dobbiamo renderci conto anche di un altro problema. Quando per esempio sui giornali leggiamo 7 incendi, adesso ci sono circa 300 incendi in Queensland e New South Wales, 7 di questi sembrano essere stati appiccati da qualcuno, adesso intenzionalmente, non intenzionalmente, comunque da un essere umano. Bisogna domandarci anche questo tipo di linguaggio a cosa porta. Se io dico 7 su 300, la gente pensa ok, quindi il rimanente, 293, sono naturali. Ma se invece cominciamo a pensare che questi 7 possono essere stati appiccati nel punto giusto, in un punto strategico per creare poi 300 incendi, allora tutti sono causati da quell'essere umano.
Ah, cioè dici 7 come se fossero le fonti degli altri incendi.
Esattamente, però di nuovo questo messaggio non passa, e quindi la mia domanda agli investigatori al momento è: questi 7 dove e quando sono stati appiccati? Perché quando noi diciamo per esempio è inaspettato perché è prima della stagione degli incendi, è normale che è inaspettato, ma per qualcuno tutti questi eventi climatici, quindi il forte vento, l'innalzamento dei gradi previsto nei prossimi giorni, tutti questi sono fonti di, come posso dire, sono aspetti che qualcuno può prendere come vantaggio e quindi appiccare quei famosi 7.
E poi bisogna vedere le conseguenze di questi 7 incendi. Molto chiaro, Marco. Allora, Marco De Sisto, naturalmente, come purtroppo non abbiamo tempo per approfondire la situazione, speriamo magari di farlo nei prossimi giorni con te. Grazie per aver partecipato.
Grazie a voi per l'opportunità.
E questo era Marco De Sisto che abbiamo intervistato, docente della scuola di management dell'RMIT, criminologo e, come ci ha detto, esperto di incendiari che vanno distinti dai piromani. Noi continuiamo a parlare, continuiamo con la nostra carrellata di ospiti per analizzare l'emergenza incendi in New South Wales e in Queensland. Queensland che si sta preparando addirittura ad un aumento di temperature, ad un peggioramento delle condizioni in questo fine settimana, e noi abbiamo proprio avuto una testimonianza da Brisbane per poi aver parlato di incendiari, della responsabilità umana in questi incendi, che va al di là del discorso politico su ruoli o meno del climate change. Insomma, ci diceva il nostro ospite in precedenza, l'80% degli incendi ha natura umana.
Assolutamente, un dato che ci ha lasciato davvero impressionati questa mattina. Diciamo una natura umana che può essere intenzionale o meno, ma insomma è sempre importante analizzare, cosa che non avviene necessariamente, come ci ha raccontato il nostro ospite. Incendi che hanno bruciato ieri una zona vastissima, almeno 1 milione di ettari, 10.000 chilometri quadrati, e le conseguenze sono terribili, non solo per le comunità ma anche per gli animali che vivono nelle zone colpite. E noi ne parliamo con Valentina Mella, un'etologa della University of Sydney che è proprio specializzata in koala. Buongiorno Valentina, ben trovata ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora, koala che appunto stanno particolarmente patendo questa situazione, con colonie che sono state letteralmente decimate. Raccontaci qual è la situazione al momento.
Sì, la situazione è abbastanza drammatica, nel senso che purtroppo questi incendi non danno molto scampo e come avete visto nella zona di Port Macquarie in particolare ci sono state centinaia di koala che sono stati trovati morti, carbonizzati. Tanti sono anche riusciti ad essere salvati, ci sono tanti volontari. Però purtroppo anche questi sopravvissuti dove vanno dopo, quando così tanto dell'habitat è stato distrutto? È molto difficile. Poi non dimentichiamoci che i koala sono quelli che vediamo, ma ci sono anche tanti altri animali che sono purtroppo probabilmente morti durante questi incendi e non li vediamo. I possum, i gliders, sono tutti animali che vivono in cavità, dormono in cavità degli alberi. E quindi probabilmente con questi incendi questi animali noi non li vediamo, ma sono stati distrutti.
Valentina, il World Wildlife Fund ha reso noto che più di 5.000 ettari dell'habitat del nord del New South Wales sono spariti da quando lo Stato ha cancellato nel 2017 il Native Vegetation Act. Questo ovviamente prima degli incendi di cui stiamo parlando, ma appunto, hai detto, la sparizione del loro habitat è una delle situazioni più allarmanti. Secondo te, appunto, quale sarà il futuro del loro habitat, che viene un po' costantemente, insomma, messo a repentaglio?
Allora, purtroppo il problema con dei koala è che l'habitat che piace a loro piace anche a noi, quindi o per urbanizzazione o per agricoltura noi andiamo a distruggere grandi parti di questo habitat che è considerato habitat ideale per i koala. Purtroppo infatti la frammentazione e la distruzione dell'habitat è uno delle cause principali del declino dei koala in New South Wales. L'altro problema dei koala è che ci sono tantissime altre pericoli per i koala, e una volta che uno si aggiunge all'altro purtroppo è un disastro, nel senso che comunque si sa che i koala hanno questa terribile malattia, la clamidia, che porta a infertilità, e questo non gli dà scampo, quindi se aggiungi la distruzione dell'habitat alla clamidia, al fatto che noi gli rubiamo pezzettini di habitat, e quindi devono attraversare strade, devono a volte andare nei giardini della gente, vengono attaccati dai cani, dai gatti, E poi aggiungi i fuochi e quindi gli incendi, e quindi non è che la situazione è proprio ideale. Per
non è certamente la situazione migliore, ma quindi si può dire che il problema è a monte e che gli incendi non sono altro che, diciamo, il colpo di grazia?
Non so se lo definirei colpo di grazia. Gli animali, tanti animali australiani sono in grado di recuperare a livello di popolazione anche abbastanza velocemente. Il problema è che se uno non c'è l'habitat dove vivere una volta che la popolazione recupera, e due, la popolazione non può recuperare perché non si riproduce, allora, come puoi ben immaginare, non si va molto lontano.
Quindi... anche perché, se non sbaglio, Valentina, sempre il WWF aveva già prima di questi episodi denunciato il fatto che entro alcuni decenni, se non sbaglio proprio il 2050, insomma, si era già toccato un livello di non ritorno per quanto riguarda l'estinzione proprio dei koala.
Allora, a livello numerico è molto difficile fare queste stime. A volte io dico, noi abbiamo dei dati, i dati sono molto precisi localmente. Quando si parla di dati a livello dello Stato del New South Wales è difficile arrivare a delle stime ideali che possano predire se ci sia un'estinzione piuttosto che un recupero. Quello che sappiamo è che i pericoli sono tanti e che se non si interviene per cercare di migliorare alcuni di questi pericoli, non ci sarà un futuro brillante per questi animali.
Come ultima domanda, ci potrebbe essere, con questa attenzione che viene data ai koala ma anche agli altri animali con questi incendi, una nota positiva con maggior interesse, maggiori fondi, oppure è soltanto una situazione che ci deve preoccupare senza nessuna speranza?
Io me lo auguro e comunque il popolo australiano è un popolo molto sensibile a queste cose. Io ho visto recentemente raccolta di fondi per il Port Macquarie Koala Hospital, davvero in somme incredibili in pochissimo tempo. Le persone sono sensibili a queste tragedie. Il problema è convincere le persone che stanno in alto che queste sono cose a cui prestare attenzione. Non solo quando c'è un'emergenza, ma cercare di prevedere e di capire quali sono le cause che portano a queste situazioni catastrofiche.
Valentina Mella, allora grazie per essere stata con noi su Radio SBS, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi abbiamo appena ascoltato Valentina Mella, che è un'etologa all'Università di Sydney, che è specializzata proprio nella cura dei koala. Tra l'altro continuano a bruciare gli incendi nel New South Wales dove si trova. Ci sono ancora circa 60 incendi, 27 che non sono ancora stati messi sotto controllo e 8 che sono a livello Watch and Act, un po' come un livello catastrofico. E possiamo dire, rifacendoci al discorso che facciamo prima con Marco De Sisto, che è stato arrestato un uomo con l'accusa di aver appiccato deliberatamente un incendio.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.